Salve, questa puntata audio di ALS Untangled in italiano viene presentata dall'associazione con Slancio Onlus, grazie alla gentile collaborazione di Elisabetta Pupillo, Francesco Boccalatte, Lara Brambilla e Silverio Conte. Salve a tutti, state ascoltando un podcast di ALS Untangled. Sono Alison Pogmiller, la co-presidente della Patient Education and Advocacy Committee, Comitato per l'Educazione e il Sostegno dei Pazienti del Consorzio NEALS. Oggi intervisterò il dottor Richard Bedlack. Il dottor Bedlack è un professore di neurologia e il direttore della clinica SLA presso la Duke University, negli Stati Uniti. Tra le sue tante attività, il dottor Bedlack è anche il capo del gruppo ALS Untangled. Questa puntata audio podcast è supportata dal consorzio CREATE. CREATE significa Ricerche cliniche e SLA e disturbi correlati per lo sviluppo terapeutico. L'obiettivo principale di CREATE è di far avanzare la scienza che aiuta lo sviluppo di trattamenti per la SLA e disturbi ad essa correlati. Oggi parleremo della penicillina, che viene utilizzata per il trattamento di diverse malattie comuni e per svariate condizioni. Il suo effetto è anche stato dimostrato con dei test in vitro, il quale è un test eseguito in un ambiente di laboratorio anziché sugli esseri umani, per diminuire l'effetto del neurotrasmettitore inibitorio GABA. Può per favore spiegare la sua importanza, se c'è, in relazione alla SLA?
Sì, beh, in breve la risposta è che non sappiamo se abbia un'importanza. Dietro a questa insolita idea vi è il dottor Bert Tuck, che si scrive TUK. La sua teoria è che la causa primaria della SLA sia l'aumento di questo amminoacido neurotrasmettitore inibitorio che viene chiamato GABA, che si scrive GABA, e che ciò stimola il corpo a tentare di compensare, aumentando l'eccitazione del glutamato, che è un neurotrasmettitore amminoacidico di cui abbiamo un po' parlato nel nostro ultimo podcast. Il problema è che nessuno è mai riuscito a dimostrare in modo convincente che vi sia un problema con il GABA nei pazienti SLA, e quindi il razionale è piuttosto scarno.
Capisco. Quindi l'idrocortisone è il migliore steroide glucocorticoide che il corpo umano produce naturalmente nella ghiandola surrenale. Se ho capito correttamente, i glucocorticoidi sono coinvolti nel metabolismo dei carboidrati, proteine, grassi e hanno azione antinfiammatoria e immunosoppressiva. Può per favore spiegarmi cosa significa questo e la sua importanza, se c'è, in relazione alla SLA?
Ci sono sicuramente alcuni studi che mostrano un'infiammazione eccessiva nel cervello e nel midollo spinale delle persone con SLA. Un'idea che esiste da un po' di tempo è quella di provare a trattare la SLA riducendo l'infiammazione. Ci sono molti modi per provare a farlo. I glucocorticoidi sono solo un modo, ma il fatto che questi sono già stati provati nella SLA, non sembrano aiutare molto.
Ok, bene, una delle principali condizioni che ho letto essere trattata con penicillina o idrocortisone è la sifilide. In questi studi di casistiche pubblicati nel 1990 sono stati studiati 5 pazienti, 3 con la sifilide e 2 senza. Non sono sicuro di aver compreso la relazione tra queste condizioni. Il campionamento è rappresentativo della popolazione SLA generale?
Certo, posso sicuramente comprendere perché vi sia confusione. Vi state riferendo a una serie di casi pubblicati nel 1990 di 5 soggetti che avevano una malattia simile alla SLA, ma che contemporaneamente avevano anche tutti un esame del sangue che suggeriva che potevano avere anche la sifilide. Quando questi pazienti sono stati trattati con una combinazione di penicillina e di idrocortisone, la loro malattia simile alla SLA è migliorata. Ora, questo è il primo articolo che io conosca che ha supposto che l'infezione da sifilide potrebbe essere in grado di indurre una malattia che possa assomigliare alla SLA. Dal risultato di questo articolo, molti di noi hanno testato i propri pazienti che avevano fattore di rischio per la sifilide. Penso che questo sia un evento piuttosto raro, comunque. Io faccio da 20 anni questo lavoro e ho testato centinaia di persone con SLA per la sifilide e non ne ho mai trovata una positiva. Presumo che la ricorrenza di questi due problemi sia davvero piuttosto rara.
Cosa intende per malattia simile alla SLA?
Tutti e 5 questi pazienti avevano una malattia dei motoneuroni superiori e inferiori ampiamente diffusa e rapidamente progressiva. Questo è ciò che intendo per malattia simile alla SLA. La differenza è che era migliorata drasticamente trattando la loro infezione da sifilide, e ciò era inatteso. Quindi io penso che ciò che sia accaduto è che vi era qualcosa che sembrava SLA, ma in realtà era causato dall'infezione da sifilide. Questa è la mia interpretazione dell'articolo.
Ho capito. Quindi nel testare questi possibili trattamenti o cure, capisco che ciò che la scienza guarda è un meccanismo di come questi agiscono sul corpo. Uno dei meccanismi che si suppone essere coinvolto è la neuroinfiammazione o infiammazione del tessuto nel cervello. La neuroinfiammazione è comunemente considerata un meccanismo della SLA?
Sì, lo è.
Ok. Il secondo meccanismo proposto suppone che la penicillina o l'idrocortisone influenzino la neurotrasmissione del GABA. Può spiegare cosa significa e qual è il suo potenziale effetto sulla SLA?
Bene, ancora una volta il proponente di questa teoria della penicillina e dell'idrocortisone, il dottor Tuck, ipotizza che la SLA abbia inizio con un eccesso di attività di questo neurotrasmettitore inibitorio chiamato GABA. Ciò che accade è che il corpo cerca di compensare questo eccesso iperregolando un neurotrasmettitore aminoacidico chiamato glutamato. Come abbiamo detto nel podcast Super Ampanel, è noto che il glutamato sia un problema e pensiamo che sia una delle ragioni principali per le quali le cellule muoiono nei pazienti SLA. Quindi il dottor Tuck crede che riducendo il GABA si riduca anche l'iperregolazione compensatoria del glutamato e quindi saremmo in grado di rallentare la progressione della malattia.
Ok, quindi il dottor Tuck supporta la sua ipotesi per mezzo di diverse affermazioni che circondano la presenza di convulsioni nella SLA, l'inibizione muscolare rispetto all'attivazione muscolare, i sintomi di imitazione della SLA causati da altri farmaci, il tasso di progressione della malattia. Qualcuna di queste affermazioni è stata provata o smentita scientificamente?
Secondo noi, nessuna di queste affermazioni è stata confermata. Infatti, alcune sono già state smentite. Abbiamo letto l'intera lista dell'articolo, ma giusto per prenderne un paio, alcune forme di SLA attualmente hanno un aumento della frequenza delle crisi epilettiche. Alcune forme familiari, per esempio. Poi c'è questo chiamato fenomeno della mano divisa. Questa è una cosa davvero interessante che avviene, è abbastanza unico per la SLA, dove i muscoli sul lato del pollice della mano si indeboliscono in modo molto più drammatico e più veloce dei muscoli sul lato del mignolo della mano. C'è stato un lungo dibattito sul perché avvenga ciò. Il dottor Tuck ha una teoria, ma attualmente le evidenze suggeriscono che non sia correlato all'eccitabilità dei motoneuroni sui due lati della mano, come lui pensava, ma piuttosto sull'abilità dei diversi gruppi muscolari sul lato del mignolo di essere reinnervati meglio dei gruppi muscolari dal lato del pollice.
Molto interessante. Si pensa che la neuroeccitazione del glutammato sia associata alla SLA perché causa il danno cellulare o la morte cellulare. Comunque, uno studio clinico di fase 3 è stato già condotto utilizzando un farmaco chiamato ceftriaxone, che è simile al farmaco contenente penicillina e idrocortisone, e non ha mostrato nessun effetto benefico nei pazienti SLA. Perciò, c'è una base per credere che la combinazione di penicillina e idrocortisone possa essere migliore e portare ad un esito positivo?
Secondo me no. Il ceftriaxone è un beta-lattamico. La sua formula è della stessa classe della penicillina. Dovrebbe avere lo stesso effetto sul GABA ed è stato attualmente dimostrato che ha un effetto sul glutamato più potente. Il ceftriaxone non ha avuto effetti in uno studio clinico su un vasto gruppo di pazienti SLA.
Ok, quindi io credo che sia stato dichiarato che ALS Untangled non ha potuto trovare modelli preclinici che siano riconosciuti rilevanti per la SLA. Cosa significava questo?
Beh, abbiamo detto che non abbiamo potuto trovare nessuno studio sulla penicillina G idrocortisone in modelli preclinici riconosciuti per la SLA. Come abbiamo detto per lo studio sul perampanel, il modello principale è un modello che utilizza un gene che causa la SLA. Ci sono inoltre modelli realizzati con le cellule che abbiamo preso da pazienti e inseriti su un vetrino. Non abbiamo trovato nessuna evidenza che la penicillina G idrocortisone possa avere un effetto su nessuno di questi modelli tradizionali di SLA.
Capisco. Il dottor Tuck ha citato uno studio che indica un piccolo livello di benefici, ma non può essere replicato. Secondo la sua opinione scientifica, cosa ci suggerisce questo?
Sì, questo è uno studio che è stato condotto su un modello di topo SLA. È stato utilizzato un glucocorticoide diverso che viene chiamato metilprednisolone e che aveva bracci multipli. Il braccio di trattamento che utilizzava il metilprednisolone standard attualmente non ha mostrato nessun effetto. Solo quando il metilprednisolone era confezionato in un modo speciale per ottimizzare il suo viaggio verso il cervello, allora poteva avere un effetto benefico. Ora, sapete che quando si mette insieme il fatto che questo era un farmaco completamente diverso e doveva essere confezionato in modo specifico, non mi è chiaro se questo studio abbia una qualche rilevanza sull'idea di utilizzare la penicillina G e idrocortisone per trattare le persone con SLA.
Giusto. Credo che gli studi sui casi che sono disponibili attualmente sono stati condotti da Dr. Tuck in persona, il quale è anche l'ideatore di questo nuovo farmaco. Quindi, mentre questo potenziale conflitto di interesse potrebbe rendere questi dati meno credibili, sembra che ci siano altri aspetti dello studio che rendono scientificamente difficile supportare i risultati. Penso che lei abbia toccato alcuni di questi, ma ci sono altri aspetti che potrebbero influenzare la validità dei dati aggregati di questi studi?
Sì, ce ne sono alcuni. Prima di tutto non vengono forniti abbastanza dettagli su questi pazienti che ci permettano di confermare la diagnosi di SLA, soprattutto dal momento in cui alcuni di questi pazienti avevano caratteristiche atipiche per la SLA. Per esempio, un paziente aveva un dolore forte, un altro aveva scoordinazione, un altro aveva tremore. Questi non sono elementi tipici che si vedono nei pazienti SLA. Inoltre, erano indicati davvero pochi obiettivi e misure quantitative effettuate in questi pazienti. Quindi, come probabilmente sa, molti trial sulla SLA misurano alcune cose oggettive, come la scala sull'andamento funzionale nei pazienti SLA, ALS-FRS-R, la capacità vitale forzata, FVC, una misura sulla capacità respiratoria. Stranamente, in questa serie di casi non c'era stata eseguita nessuna di queste misurazioni. Infine, il periodo d'osservazione di questi pazienti era davvero breve. Nonostante tutto ciò, sembra che l'effetto della penicillina G idrocortisone fosse transitorio. Non erano duraturi.
Giusto. Ho preso nota del numero di partecipanti allo studio. È stato riportato che tutti loro hanno mostrato un livello di miglioramento al dosaggio iniziale, ma poi hanno smesso di rispondere al trattamento molto velocemente. Cosa potrebbe causare questo tipo di scenario? È semplicemente un caso di livelli di dosaggio?
Il dosaggio è sicuramente una possibilità. Un'altra possibilità che dobbiamo considerare è quello che si chiama effetto placebo. L'effetto placebo avviene quando una persona e il suo medico vogliono davvero che qualcosa funzioni, ma convincono se stessi che stia funzionando anche quando non vi è evidenza oggettiva di ciò. È il motivo per il quale includiamo di solito un gruppo placebo negli studi di fase 3. È la ragione principale per la quale utilizziamo il cieco e il mascheramento. Cecità e mascheramento sono due procedure che impediscono che i partecipanti allo studio e coloro che effettuano le misure di valutazione sappiano chi sta assumendo quale trattamento fino a che lo studio non è concluso. Questo minimizza la possibilità che un effetto placebo interferisca con la nostra interpretazione dei risultati allo studio.
Giusto. Mi faccio menzionare che questo podcast è stato registrato in italiano il 14 dicembre 2024. Credo che ci sia uno studio che è stato recentemente concluso in Europa. Questo trial è stato condotto in modo da garantire dei dati validi scientificamente?
Questo studio è stato concluso nel luglio 2020. Era un trial molto piccolo, con solo 16 pazienti. Non mostra che la penicillina G idrocortisone sia migliore del placebo come trattamento per la SLA. La buona notizia è che è stato condotto da alcuni dei migliori ricercatori al mondo, quindi penso che il risultato sia utile.
Bene, so che il dottor Tuck aveva riportato alcuni rischi tra la serie dei casi, dove 2 su 3 dei pazienti trattati con SLA hanno manifestato ipertensione con associato mal di testa, che effettivamente ha richiesto l'assunzione di un farmaco antiipertensivo per curarlo. Ma hanno risolto completamente interrompendo il farmaco penicillina idrocortisone. Questo numero è comunque significativo e indica un'elevata possibilità per i pazienti SLA di avere questo sintomo se lo provassero?
Sì, dottoressa Pogge-Miller. Io credo che questo sia davvero significativo e preoccupante per tutti coloro che potrebbero essere interessati a provare questo regime. Penso che i pazienti SLA che volessero provarlo dovrebbero essere consapevoli delle possibilità di questo possibile effetto collaterale ed essere sicuri che la pressione sanguigna sia monitorata attentamente mentre lo stanno assumendo.
Il costo di questo trattamento mi sembra molto alto. Il costo stimato negli Stati Uniti dovrebbe essere approssimativamente $6.000 americani per il trattamento, a cui aggiungere i costi del materiale e del personale per la somministrazione di questo farmaco, perché deve essere somministrato per infusione endovenosa. È qualcosa che dovrebbe essere più o meno coperto dall'assicurazione?
Sfortunatamente non penso che le assicurazioni vogliano coprire questi costi, perché a questo punto è proprio un'autosperimentazione. Né la penicillina G né l'idrocortisone hanno mai mostrato di avere alcuna forma di beneficio sulle persone con SLA. Penso quindi che una compagnia assicurativa possa dire che non vi sono dati che indichino che questo possa aiutare e che in realtà è solo un esperimento.
Capisco. Quindi, per concludere e per vedere se ho capito correttamente, secondo ALS Untangled non ci sono evidenze convincenti che un eccesso del GABA abbia un ruolo sulla progressione della SLA, che era poi l'ipotesi originale e la base per provare questo prodotto. Può per favore riassumere perché pensa che i dati attualmente raccolti non siano sufficientemente convincenti? Ed è corretto se dico che ALS Untangled conclude che non vi sia alcun beneficio?
Certo, intendo dire che tutto deve iniziare con una logica. Dovrebbe esserci un razionale decente per il quale si vuole testare qualcosa. Qui il razionale è che un eccesso di GABA sia la causa principale della SLA. Bene, ci sono stati alcuni studi che hanno esaminato i livelli di GABA nelle persone con SLA e non li hanno riscontrati elevati. In effetti, esattamente all'opposto, molti studi hanno suggerito che il GABA diminuisce nelle persone con SLA e che continui a diminuire con la progressione di malattia. Quindi io non penso che ci sia davvero un razionale plausibile per questo trattamento nella SLA. Aggiungo, come aggiornamento a questa registrazione, in base ai dati di settembre 2024, che non risultano nuovi dati per cambiare il voto di questo trattamento. In particolare, a seguito della conclusione a fine 2020 del piccolo trial di penicillina idrocortisone su 16 pazienti, nonostante la statistica probabilmente debole, non sono emersi benefici nel trattamento di pazienti con SLA. Pertanto abbiamo cambiato il nostro voto da U ad F. Abbiamo quindi riportato la seguente conclusione. A seguito della mancanza di un meccanismo convincente, in aggiunta ad un trial clinico negativo, non si raccomanda a pazienti SLA di assumere la rischiosa e costosa combinazione di penicillina G idrocortisone.
Perfetto, dottor Bedlack. Grazie a lei e ai suoi colleghi per aver trovato il tempo di scrivere queste recensioni. E grazie a lei per aver risposto a queste domande oggi. Vorrei ricordare ai nostri ascoltatori che per sottoporre, votare o leggere recensioni sulle terapie alternative per la SLA potete visitare il sito web www.alsuntangled.com. Inoltre, i podcast ALS Untangled sono anche disponibili in italiano gratuitamente sul sito di Conslancio www.conslancio.it. Andate fino in fondo alla pagina iniziale del sito Conslancio e cliccate la scritta Create ALS Untangled. Vorrei anche ringraziare tutti i nostri ascoltatori per averci seguiti oggi. Grazie!